ora è il momento, come tutti i martedì, di parlare con Mario Sconcerti. Buonasera direttore, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora direttore, ieri sera quando ci siamo trovati a Castiglione della Pescaia in una splendida location nel bagno di Daniele Carnasciali, abbiamo parlato un paio d'ore in libertà di tante cose e insomma lei ha detto è un fatto epocale quello che è successo con la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Io vorrei che questo concetto, diciamo, lo ribadisse a coloro che magari l'hanno ascoltato ieri sera, quelli che non l'hanno ascoltato ieri sera e che magari lo vogliono sentire adesso. Cioè, c'è stata una svolta epocale in questa vittoria dell'Italia, secondo Mario Sconcerti.
Sì, c'è stata, secondo me, la cancellazione del dopoguerra, del nostro dopoguerra, per farlo della guerra mondiale.
Certo.
Nel senso che gli anni 50... Quando alla fine degli anni 40, parto da lontano, ma se mi seguite arriviamo, quando alla fine degli anni 40 la nazionale perde il grande Torino, e c'erano 9 undicesimi della nazionale, a volte 10 undicesimi della nazionale, chiaramente perdendo quei 20-25 giocatori fondamentali della rosa, finisce tutto un movimento nazionale di alto livello, tanto è vero che negli anni 50 noi non veniamo ammessi, perdiamo con l'Irlanda del Nord e non veniamo ammessi ai mondiali del 58, quelli sono stati i peggiori anni della nostra vita, uniti agli anni 10 che si sono appena conclusi e si sono conclusi con la pandemia, per cui meglio mi sento. Ecco, per ricominciare in povertà, in un dopoguerra che cominciava, che ci aveva lasciato con le città distrutte, fu inventato il calcio all'italiana. Fu inventato cioè un calcio molto più pratico, molto più chiuso. Basta pensare che nei due anni precedenti, negli ultimi anni del 40 e l'inizio del 50, il Milan e la Juve, che avevano vinto i due campionati, uno aveva segnato 115-120 gol e la Juventus 95. Improvvisamente, cogliendo le sperimentazioni che erano state fatte dalle piccole squadre, per esempio la Salernitana di Viani, per esempio la Triestina di Rocco, cogliendo queste sperimentazioni, perché a sperimentare non possono essere altro che le piccole squadre, le grandi squadre devono vincere, quindi non sperimentano, vanno sul collaudato. Il primo grande allenatore di grande squadra che decise di sperimentare, di prendere le sperimentazioni degli altri, fu Foni. Foni era stato un grande giocatore, persino nella nazionale dei due mondiali, è uno che ebbe l'idea di estremizzare i concetti di calcio di Pozzo, che erano già molto italianisti. Che cosa fece Foni? Era l'Inter, era il 51 e il 52, e vinse due scudetti. Che cosa fece Foni? Aveva una bella ala che si chiamava Armano, parlò con Armano e gli chiese se la sentiva di fare tutta la fascia e non i 50 metri dal centrocampo verso la profondità. Armano si fece spiegare e poi alla fine disse proviamoci, lo faccio, se lei pensa che sia utile lo faccio volentieri. Questo permise, cioè lasciare ad Armano tutta la fascia, permise a Foni di spostare Blason al centro, cioè il terzino Blason lo mise accanto allo stopper e formò una linea a quattro, dove i due centrali non erano mai due, erano uno. Oppure erano due centrali che stavano dietro alla linea difensiva, come succedeva nel metodo alla Pozzo e di prima della guerra. Ma lì fu inventato praticamente in una grande squadra il libero. Che cosa successe? Successe che nasceva quello che è stato il nostro calcio fino a ieri, fino all'arrivo di questa nazionale, fino all'arrivo della mancinità, di quella che io chiamo la mancinità. Successe che dai 120 gol, dai 95 gol di Milan e Juventus, l'Inter vince il campionato segnando solo 45 gol, ma subendo una ventina, cioè praticamente niente per i modi dell'epoca e anche per i modi di questa epoca. Da quel momento c'è stata una grande escalation che è stata del calcio all'italiana, che è stato interrotto brevemente da Sacchi alla fine degli anni Ottanta, dopodiché con la generazione di Lippi ha ripreso fortemente quota e ha ottenuto grandi risultati. Oggi noi abbiamo cancellato quella caratteristica che era nata nell'immediato dopoguerra, abbiamo cancellato il dopoguerra, dopoguerra mondiale, con la mentalità, l'eccezionalità di questa, la diversità, la differenza di questa nazionale. Questo è, io non so quanto durerà, onestamente, perché calcio all'italiana ha un sacco di vantaggi, ma la mancinità, che è la bellezza di elaborare concetti diversi e di metterli in più schemi di gioco, io credo che sia il modo più moderno di fare calcio. E se posso appena allargarmi, io credo che la vera differenza tra noi e gli altri siano le qualità dell'allenatore. Non appena abbiamo abbassato la qualità dell'allenatore e siamo arrivati a Ventura, abbiamo fatto la fine degli altri. Questo perché? Perché le nazionali, le grandi nazionali, non sono mai allenate da grandi tecnici. Perché se non appunto qualche volta in Italia, perché i grandi tecnici stanno nei grandi club. Se voi guardate, sì, in generale, gli allenatori delle nazionali sono tutti allenatori di riserva, a partire da Southgate, per arrivare a Lowe della Germania, che è stato 15 anni e non ha allenato nessuna grande squadra. Ecco, avere un tecnico che pensa in grande ed è abituato a cercare i dettagli di gioco e vuole assolutamente cercare un gioco, mentre le nazionali si assemblano, non si può chiedergli anche un gioco, infatti fanno un gioco semplice, la maggior parte delle nazionali sta sufficientemente coperta. Ecco, ci sono dei modi diversi che io riassumo in questo fine del dopoguerra, del nostro calcio, e con questo inizio di quella che io definisco la mancinità, cioè una categoria della bellezza del calcio.
Certamente. Ecco, direttore, a questo punto è chiaro che sembra quasi
ora ripeti.
Sì, tutto, no? L'ho imparato a memoria, questo l'ho imparato a memoria. Cioè, io poi l'ho ascoltato ieri sera, ora mi riprendo il podcast e me lo riascolto. Quindi così la prossima volta, direttore, non sbaglio, voglio dire, faccio gli interventi giusti. E, tra l'altro, mi ricordo, Mancini fatto esordire a Bologna da Burnic, ho imparato la lezione, giusto?
Bravo,
ieri sera non ero molto preparato, quindi a maggior ragione.
Da Burnic, sì. E lo andò a prendere, era andato a prenderlo Perani.
Ah.
Era andato a prendere Perani, che era una grande ala destra, piccinino, che col tempo diventò un tornante. Andò a prendere Perani perché sua madre aveva già rifiutato il Milan. Mancini andò al Milan, doveva andare al Milan. Venne giù Tessari, l'assistente di venne giù, andò a Iesi a vederlo. Aveva 13 anni Mancini, 13, cioè un bambino. Tessari disse: ok, va bene, lo prendiamo. Disse: si prepari perché lei verrà con noi. Dopodiché la segreteria del Milan, e questo è molto curioso, la segreteria del Milan sbagliò l'indirizzo della lettera di convocazione. Lo mandò lui giocava nella Real Jesina, e invece lo mandarono alla Jesi Fortitudo, a qualcosa del genere, non mi ricordo bene, ma lo mandarono
un'altra società
di Jesi. Sì. Per cui lui pensò di essere stato bocciato. A quel punto si inserì Perani col Bologna, capì che la madre non voleva mandare il bambino a Bologna, lui imbarcò la madre e il padre e li portò a Casteldevole nel ritiro, e fece vedere dove avrebbe vissuto il ragazzo, le scuole che avrebbe continuato a frequentare. La madre vedeva che il ragazzo era felice e alla fine accettò. Tre anni dopo, a 16 anni, Mancini giocava in Serie A e faceva 9 gol a 16 anni.
Tantissima roba. questa è storia, questa è storia, cioè il racconto, questa, diciamo, sì, dell'inizio, sì, della carriera, della sua storia, sì, sì, di Roberto Mancini. Ecco, direttore, stavo dicendo prima, no, non voglio essere anacronistico perché siamo a 48 ore neanche dalla vittoria dell'Europeo, però io guardo, so che a lei questo discorso non piace molto quando si parla di futuro, no, di guardare troppo avanti, però siccome tra un anno e mezzo c'è Qatar 2022, ecco, noi oggi come ci poniamo di fronte a un mondiale, essendo campioni d'Europa? Cioè, perché poi a questa squadra cosa si può chiedere in vista del mondiale? Cioè, dobbiamo già mettergli la pressione addosso?
Ma guarda, Nicolò, io credo che sia un vantaggio enorme che ci siano i mondiali subito.
Sì.
Perché la squadra non fa in tempo ad invecchiare, resta tesa. Quello che è sempre successo ai grandi allenatori, tu prendi anche l'esempio italiano, cioè da Valcareggi a Berzo, da Vicini a Lippi, a Prandelli, che fatto un buon torneo sono andati avanti con quella squadra e sono arrivati stanchi all'evento successivo, perché ti ci vuole un paio d'anni per preparare la squadra, vincere qualcosa e gli altri due anni diventano troppo, c'è il salto generazionale, 4 anni sono una generazione. Qui Mancini ha trovato la squadra e rigiocherà immediatamente per il massimo, quindi la squadra non farà in tempo né a invecchiare né tantomeno a distrarsi,
e quindi
può usare questo anno per cercare dei giocatori. Io non so dove potrà trovare un centravanti, ma oppure delle soluzioni di gioco che girino un po' intorno alla vicenda. I centravanti non ce ne sono proprio, a parte Lukaku, che è un centravanti particolare peraltro, ma centravanti, questo è veramente il momento in cui c'è un cambio di generazione, perché si sta chiedendo molto ai centravanti,
sì,
e c'è un gioco palla a terra, c'è un gioco basso, di triangoli, di inserimenti di centrocampisti che taglia fuori il centravanti. Il centravanti era una figura che raccoglieva il triangolo e tirava a porta, oggi deve smistare in area di rigore. Per cui è veramente, non solo in Italia, parlo in generale, per cui è una figura molto in difficoltà.
Sì, anche perché poi si parla molto, no, dell'Europeo di Immobile e anche di Belotti, però io credo che poi alla fine sia proprio il gioco di Mancini che ha bisogno di un certo tipo di centravanti, come diceva lei, oggi non c'è. Io non so nemmeno quale potrebbe, perché Immobile alla Lazio gioca, no, con Correa e quindi viene lanciato in profondità. Belotti comunque sia al Torino ha sempre avuto un altro tipo di gioco. Forse questo 4-3-3 di Mancini avrebbe bisogno di un centravanti con caratteristiche diverse, che non credo possa essere neanche Raspadori, francamente, in questo momento, ammesso che poi dopo...
No, Raspadori ha altre qualità, nel senso che è uno di quelli che ti chiude il triangolo.
Sì.
Cioè, se la mezzala gli dà il pallone, Raspadori te lo sa rendere. È rapido, ma è per adesso un giocatore come gli altri. Prima deve fare 30-40 gol in Serie A e poi per adesso
no, certo, io parlo in chiave futura. Sì, sì, assolutamente. Ecco,
ma un mondiale è un'altra cosa, tant'è vero, vedi, che c'è stato il piacere di convocarlo, ma praticamente non ha giocato.
Non c'è dubbio. E poi lei che pensa su Chiellini, direttore? Perché so, Chiellini, al di là delle due partite che ha dovuto rinunciare per infortunio, però è stata una colonna della nazionale. 37 anni, cioè arrivare al mondiale c'è un anno e mezzo, secondo lei potrebbe ancora essere parte del gruppo Giorgio Chiellini? Se è questo Chiellini?
Secondo me, cioè, nessuno lo manderà via.
No, quello di sicuro.
Ecco. No, nel senso, quello che voglio dire, se arriva in piedi, va al mondiale. Ma su questo non ho dubbi. Poi non so che cosa potrà succedere, ma anche quel ruolo lì è un ruolo oggi molto difficile, mentre è molto più facile giocare in nazionale che in un club, perché le nazionali hanno dei giochi, a parte l'Italia, ma in generale le nazionali hanno un gioco abbastanza elementare, non chiedi troppo, chiedi una prestazione per volta. Se tu giochi in un club, il difensore centrale deve fare un sacco di cose, deve saper cominciare l'azione, deve capire il momento dell'intervento, cioè, c'è una partecipazione molto più continua al gioco e Chiellini può andare in difficoltà nel momento in cui il campo si allarga, in cui la squadra si allunga e lui ha molto più spazio da gestire. Infatti, se tu hai osservato, lui ha marcato bene Kane,
molto bene,
perché l'ha seguito, cioè ha mantenuto la marcatura uomo.
Sì.
Non si è fatto allargare la zona dove sarebbe andato in difficoltà col palleggio e la velocità di Kane, l'ha seguito e l'ha anche picchiato, cioè quando, come giusto fare. Io credo, sono convinto che Chiellini avrà il contratto dalla Juve per un altro anno proprio per andare ai mondiali e probabilmente chiudere con i mondiali.
Lo pensiamo anche noi, perché questo avverrà probabilmente nei prossimi giorni. E rimanendo proprio sulla nazionale, sui singoli, la crescita di Chiesa, direttore, cioè secondo lei Chiesa, cioè dove potrà arrivare, quanto potrà essere ancora più forte rispetto adesso? Perché poi alla fine, cioè, mi sembra che ogni partita, anche in nazionale, l'anno alla Juventus, lo abbia portato ormai a un grande livello. Gli manca forse ancora qualcosa, no, per l'ultimo salto, però è in progressione, come si dice in gergo.
Sì, è in progressione, però per quello che gli si chiede, cioè di fare l'attaccante puro. Noi abbiamo fatto le semifinali con Chiesa e Insigne, senza centravanti, quindi hai bisogno di giocatori totali, ma essenzialmente attaccanti. Per quel tipo di giocatore deve imparare a segnare di più, perché 8 gol in un campionato, e anche, devo dire, 2 negli europei, 2 li ha segnati Pessina, li ha segnati Locatelli, li ha segnati perfino Immobile dentro un torneo sbagliato. Devi imparare a segnare, cioè a pesare di più sulle partite, e che non siano quei 3 scatti. Lui fa poche cose, deve imparare a farle, che quelle cose diventino immediatamente decisive. Perché quando non riesce a fare lo spunto, non sa fare altro in campo. Però se riesce a fare lo spunto, fa il massimo del calcio.
Direttore,
uno da pieni e da vuoti, grandi pieni e grandi vuoti.
Sì, deve riuscire a essere, diciamo, pieno al momento e al punto giusto della partita, cioè quello strappo che concretizzi.
Quella è la differenza di classe. Se evolve in quel senso lì, diventa un fuori classe, altrimenti è un grande giocatore con la testa bassa.
Direttore, voglio finire con lei la chiacchierata parlando appunto della Serie A e degli allenatori. Anche ieri abbiamo toccato, no, tutti i vari tecnici che sono tornati ad allenare, la scuola toscana che è tornata a farla da padrone, cioè con Allegri, no, con Spalletti, con Sarri. Ecco, tra Allegri, Spalletti e Sarri, se lei si dovesse giocare una fiche su chi otterrà il miglior risultato in proporzione all'organico, perché chiaramente gli obiettivi non sono gli stessi per tutti, però ecco, tra i tre, lei chi vede, diciamo, in pole position?
Io vedo, cioè, per me, io sono innamorato di Sarri e del suo concetto di gioco, che come tutte le cose, come dire, tirate allo stremo, sono le meno facili da realizzare. Il calcio di Allegri e di Spalletti, di entrambi, che è fondamentalmente simile, cambiano le traduzioni delle persone. Cioè Spalletti è un tipo diverso dall'algido Allegri, però credo che una squadra come il Napoli, che se muove qualcosa può solo indebolirsi, perché il Napoli del girone di ritorno era una grande squadra. La Juve è certamente una grande squadra, perché poi peraltro resta la base della vecchia squadra e il resto è facilmente migliorabile. Io non sono sicuro che Locatelli sia il centrocampista giusto per andare nel difficile, perché, cioè, Locatelli lo prenderei sempre, ma al posto di Betancourt o al posto di Rabiot, non a fare il regista, perché mi sembra un giocatore molto pulito, troppo pulito. Cioè finisce per assomigliare a Betancourt. Rabiot non è ancora il giocatore di centrocampista che ti fa la differenza. Per fare la differenza deve fare 7-8 gol. Quindi il rischio che si vada a, rifare un centrocampo non ben amalgamato forse continua a esserci.
Direttore, è stato un piacere come tutti i martedì, ci risentiamo la prossima settimana. Buona serata e grazie ancora.
Ciao, ciao.